Care sorelle, cari fratelli, sono anch'io onoratissimo di essere qua in mezzo a voi, di condividere insieme la parola del Signore, e al di là della coppia Cappalonga c'è anche la coppia Franceschini che ho sposato, e quindi ci sono diversi legami affettivi con la vostra comunità. Credo. Pardon, scusami che sia al contrario, giusto, vero? Perfetto, ti ringrazio. Perfetto, sì, è decisamente meglio. sì, con il pastore, il vostro pastore, abbiamo collaborato anche nell'Alleanza Evangelica, e anche per me è un caro amico, e tra l'altro io ho, provenendo da un'altra denominazione, ho un profondo rispetto per le chiese Cerbi, perché uniscono una sana teologia, un profondo impegno anche sociale, per cui l'Evangelo non diventa soltanto parola predicata, ma diventa poi atto concreto, nelle varie forme anche culturali di condivisione con la nostra società, del senso profondo del nostro essere cristiani. E questo è anche uno degli elementi essenziali della predicazione della parola di Dio, quindi non soltanto circoscritta agli importanti ambiti di culto, ma essere testimoni in un mondo che, come ricorda appunto la riflessione di apertura, ha bisogno dell'Evangelo di Gesù. Faccio una brevissima premessa, allora avete capito che mi chiamo Rino, vengo da Torino, quindi è facile Rino da Torino ricordare il mio luogo di provenienza, ma come dico spesso, se volete proprio farmi felice, dite Rino del Torino, così associamo anche la mia passione calcistica. So che mi sarà fatto qualche nemico, pazienza. Ma non provengo da una famiglia evangelica, molto brevemente la mia testimonianza. Io provengo da un contesto non religioso, nel senso che la mia famiglia neanche nominalmente era cattolica, e fin da giovane ho cercato di coinvolgere il mio impegno nella politica. Sono stato uno dei militanti più giovani dei radicali di Torino e ritenevo che il fattore di cambiamento più importante nel mondo potesse essere la politica. Nella conversione mi sono reso conto di questo grosso errore. Il fattore di cambiamento più importante è il Vangelo di Gesù Cristo. Un cambiamento che non proviene dall'esterno della società, ma dall'interno dell'uomo, che sa modificare la società. Ed ecco che in questo senso trovo attinenza, vicinanza all'impegno missionario e missionologico della Chiesa. Perché impegno missionario non è soltanto mandare delle persone, ma è anche far sì che le chiese nei paesi in via di sviluppo, nei vari paesi in cui noi operiamo, ma non solo con Passion, possano portare il cambiamento nella vita delle persone. Questo Evangelo che trasforma. E su questo Evangelo che trasforma vorrei incentrare la mia riflessione di questa mattina, che traggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 20, che chi mi vuole seguire con la Bibbia oppure con gli strumenti elettronici che noi abbiamo in mano, smartphone piuttosto che tablet, Matteo capitolo 20 dal verso 1 al verso 16, che leggerò io per tutti voi. Matteo 20. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare nella sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza e ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna e vi darò quello che è giusto». Ed essi andarono. Poi uscì ancora verso la sesta e la nona ora e fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò altri in piazza e disse loro: «Perché ve ne state così inoperosi tutto il giorno?» Essi gli dissero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e da loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi». E allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Poi, venuti i primi, pensarono di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa dicendo: «Questi ultimi hanno fatto una sola ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo?» Ma egli rispondendo ad uno di loro disse: «Amico, io non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio denaro ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi, e i primi saranno ultimi». Quest'ultima espressione, i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi, è una espressione che ricorre anche nel capitolo 19. Se vedete il capitolo 19, l'ultimo versetto si conclude con questa stessa espressione: gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi. E tra l'altro è ripetuta nello stesso Vangelo di Matteo al capitolo 21. È un'espressione che viene ripercorsa anche nel Vangelo di Luca, tant'è che questa espressione, questo ribaltamento fra primi e ultimi, è entrato anche nel linguaggio comune. Non so se vi è mai capitato di fare una coda e di sentire questa espressione: molti ultimi saranno primi, se voi siete gli ultimi. Se noi siamo i primi, questo concetto ci piace poco. E rappresenta un ribaltamento totale. E spesso noi potremmo attribuirla, forse erroneamente, e forse non in maniera precisa, ai tempi escatologici, quando saremo su nel cielo. Ma questa espressione invece ha una sua contingenza nella nostra quotidianità, nel nostro essere qua. E vorrei entrare nella dinamica di questa parabola, che di per sé ha degli elementi scandalosi. E quali sono questi elementi scandalosi di questa parabola? Primo aspetto: qual è il datore di lavoro che, cercando di retribuire i suoi collaboratori, dà una retribuzione diversa, maggiore, a chi ha lavorato per minor tempo? Non esiste nessun datore di lavoro, o quantomeno, se parliamo di una multinazionale, il controllo di gestione di quell'azienda farebbe qualche disapprovazione verso l'amministratore delegato. Secondo elemento di scandalo: qual è il lavoratore che accetterebbe, come in questa circostanza, che un proprio collaboratore, un proprio collega, abbia la medesima, una retribuzione diversa per ore diverse di lavoro? E tra l'altro qua, se entriamo nella dimensione più contingente di questa parabola, rientra la questione femminile, dove spesso ancora oggi, a parità di lavoro, le donne vengono pagate molto di meno rispetto agli uomini. Ed è una situazione importante nella quale si deve cercare di far giustizia, perché la qualifica professionale non dipende dal genere, ma dalle proprie competenze. E quindi vedete che purtroppo ha degli elementi ancora di contemporaneità questa parabola. L'ultimo elemento di scandalo, se volessimo rendere contingente la parabola, direi: qual è il sindacato che difenderebbe due lavoratori che fanno le medesime mansioni e vengono pagati in maniera differente? Nessuno. Forse un sindacato, forse uno in Italia. E quindi vedete che dentro questa parabola c'è l'elemento dell'assurdo, del paradossale. L'altro elemento di scandalo, che in qualche maniera ad una lettura così superficiale del testo, è l'atteggiamento anche cinico del padrone, che assomiglia a quei ricchi boriosi che possono dire: non posso fare ciò che voglio del mio denaro? E quindi questa parabola, così comune, sicuramente avete letto e sentito altre predicazioni sul testo, vorrei in questo momento far emergere gli elementi di criticità, gli elementi che sono in dissonanza rispetto al nostro atteggiamento culturale, rispetto al lavoro, rispetto alla dignità dell'uomo, rispetto a questa parabola nella quale questo datore di lavoro si comporta in questa maniera. Ma ovviamente noi dobbiamo saperne trarne un senso. L'elemento della parabola non è uno scandalo per Gesù e per Dio, perché il Vangelo stesso è elemento di scandalo per l'uomo. E in questo contesto vorrei un attimino entrare in una dinamica che non si racchiude soltanto nel testo di Matteo 20, ma approccia altre due parabole, che nella loro struttura dialettica sono altrettanto scandalose. La prima parabola che mi viene in mente è quella del figlio il prodigo. Noi sappiamo, ovviamente, la attribuiamo alla nostra vita che ritorna al Signore, quindi lo smisurato amore di Dio, questa straordinaria grazia che ci accoglie in maniera immeritata. E quindi attribuiamo la parabola del figlio il prodigo alla nostra vita, al nostro ritorno al Signore. Spesso, quando vediamo iniziative evangelistiche della Chiesa, viene utilizzato questo testo. Ma se noi entriamo in una dinamica prettamente umana, anche la parabola del figlio prodigo ha qualcosa di scandaloso. Un figlio rimane, lavora, pazientemente sta a servire il suo padre, e un altro invece se ne va via, dilapida tutto il suo patrimonio personale, vive in maniera sconsiderata, immorale, e a un certo punto decide di ritornare. Ed è chiede ovviamente di entrare nel contesto familiare. È vero, lui chiede di entrare come servo, ma il padre fa un'azione altrettanto scandalosa, dice: non sei un servo, tu sei mio figlio, e ti rimetto nella stessa posizione del tuo fratello. Ora, da una lettura nostra, da una struttura nostra mentale, da un background di un contesto nostro di fede, sappiamo come attribuirla, ma se noi la concretizzassimo nella nostra vita reale, credetemi, io ho visto persone nella mia chiesa litigare per molto di meno. E vi racconto un aneddoto anche, di carattere pastorale: quante volte la nostra fede non è profonda nell'elemento di scandalo, nella provocazione di Dio verso l'uomo. C'erano due sorelle che avevano litigato per, è vero, importanti questioni relazionali interno alla Chiesa, e facendo cura pastorale ho cercato giustamente di riconciliare questa situazione di conflitto, abbastanza comuni, non tutte in tutte le chiese, ma qualche volta capita. E questa sorella mi dice: bene, io ho perdonato lei, però se la vedrà col Signore. Ed è vero, e non era una questione di eredità, e non c'erano in ballo dei soldi. Per cui se noi rapportassimo questa parabola del figlio il prodigo alla nostra vita reale, presumibilmente io mi comporterei esattamente come il figlio che è rimasto a casa del padre, e sarei indignato verso mio padre, che ridarà metà del mio patrimonio personale al mio fratello, che si è comportato in maniera assolutamente immorale. C'è una terza parabola, parabola del figlio prodigo, questa parabola, e c'è un'altra parabola altrettanto scandalosa, dall'esegesi anche complessa, ma che hanno una stessa linea comune. È la parabola del fattore infedele. Ricordate tutti quanti voi, un datore di lavoro, un padrone di casa, esattamente come in questa parabola, un fattore che non sappiamo in quale contesto sia entrato in conflitto col proprio datore di lavoro, ma a un certo punto, anziché fare riscossione crediti in maniera corretta, dice: caro Pippo, quanto devi al mio padrone? Beh, gli dovrei dare 100.000 euro. Bene, segna 50.000 euro. Caro Andrea, quanto dovrei essere il mio padrone? Ma guarda, io avrei un credito di 25.000 euro. Ma assegna 12.000 euro. Credo che in qualsiasi azienda quest'uomo verrebbe licenziato in tronco, per giusta causa. E invece il padrone loda questo atteggiamento assolutamente disonesto nei suoi confronti da parte di un proprio collaboratore. E quindi vedete che queste parabole hanno una linea comune, che è quella dello scandalo, della provocazione, del ribaltamento, non soltanto in ordine sociale, primi ultimi e ultimi primi, ma qualche cosa che rivoluziona il nostro modo di pensare, qualche cosa che in qualche maniera investe pienamente la nostra umanità, nella nostra contingenza, non in qualche cosa di futuro, ma qualche cosa che in qualche maniera deve saper provocare, passatemi questo termine, i nostri asset mentali, nei quali determinate cose sono logicamente collocate in questa posizione. E ora vorrei tornare a due piccoli elementi esegetici del testo. Innanzitutto noi vediamo questo padrone che chiama per 5 volte dei lavoratori. Il contesto è prettamente agricolo, proprio il contesto culturale nel quale Gesù viveva. E se noi andassimo magari più a sud, in Italia, noi presumibilmente troveremmo la stessa situazione davanti allo scandalo del caporalato. Persone che passano prima dell'alba e chiamano dei braccianti a lavorare in maniera sottopagata. E chi ha seguito un po' le cronache degli ultimi anni sa le condizioni disumane di sfruttamento nella quale migliaia di lavoratori oggi qui in Italia vivono. E purtroppo, approfondendo anche l'argomento, in tema di giustizia sociale, questo non capita soltanto in Italia, ma capita nelle fattorie del sud degli Stati Uniti, dove ci sono molti immigrati clandestini che vengono sfruttati, vivono senza nessuna tutela legale e sono persone sconosciute, sconosciute all'anagrafe, sconosciute a un sistema fiscale, tributario, prive di ogni diritto. E purtroppo sono tematiche molto attuali. Bene, il contesto è quello agricolo e soprattutto rispecchia il ciclo orario del lavoro che inizia dalle 6 del mattino e finisce alle 18, 12 ore di lavoro. E noi vediamo la prima ora, la prima chiamata che corrisponderebbe alle 6 del mattino. Poi vediamo una seconda chiamata all'ora terza che corrisponde alle ore 9 del mattino, alla sesta ora che corrisponde alle 12 del mattino, una quarta chiamata alle ore 9, quindi praticamente alle ore 15, e poi all'undicesima ora che corrisponde più o meno alle 17, giacché il ciclo lavorativo copriva tutto l'arco solare perché l'attività lavorativa veniva sviluppata ovviamente dalle 6 del mattino più o meno fino alle 18. E quindi vediamo qua il fattore che chiama per 5 volte i propri lavoratori. Qualche esegeta vuole attribuire a queste 5 chiamate un numero 5 altrettanto importante che sono i 5 libri della Torah. Proprio perché il Vangelo di Matteo è così intriso di elementi che richiamano alla Torah, alla legge. Un altro elemento di carattere esegetico che a noi sfugge è ovviamente la parametrizzazione della paga che viene offerta, un denaro. Ora, non è sempre facile fare una perequazione di quello che era il valore monetario di allora rapportandolo ai giorni nostri. Non per un discorso di cambio di valuta, ovviamente, ma anche di potere d'acquisto. Questa parabola offre a ciascun lavoratore un denaro, che potrebbe essere paragonabile, che lo è storicamente paragonabile, a quella che è la retribuzione giornaliera di un lavoratore, che gli permette di soddisfare i propri bisogni materiali, principalmente quelli legati alla sopravvivenza, al cibo. Oggi le nostre retribuzioni hanno valori diversi, perché dietro alla paga giornaliera è come se un pezzettino lo accantonassimo per l'assicurazione, un altro pezzettino per il mutuo, un altro pezzettino per il cibo, il vestiario, i nostri svaghi, la cultura. E quindi ovviamente il nostro sistema retributivo è diverso perché le esigenze della nostra cultura moderna sono diverse. Ma se entriamo nel fattore, nell'elemento cardine per cui questo denaro era l'elemento necessario per vivere, forse abbiamo già una prima chiave di lettura importante sulla retribuzione. Voglio andare alla conclusione, al nesso sul testo e alla contingenza del testo e a una riflessione per noi, quindi concluderò con questi tre elementi. Il primo aspetto è l'elemento di ingiustizia che i lavoratori sentono, quelli della prima ora, perché dicono: io ho lavorato 12 ore, ho sopportato la calura della giornata, ho sopportato il peso fisico del lavoro e ora mi attendo che se il lavoratore dell'ultima ora è pagato un denaro, io mi aspetterei per un discorso di giustizia economica che venga pagato 12 denari. E se pensiamo che un denaro era il sufficiente per vivere un giorno, 12 denari, se ragioniamo in termini di proporzione numerica, è un'esplosione economica della paga giornaliera. E quindi come se il vostro datore di lavoro moltiplicasse per 12 oggi il vostro stipendio. Saremmo tutti contenti, sicuramente. Per contro, l'Evangelo ci pone un altro elemento di riflessione. È vero, ci sono dei lavoratori che hanno lavorato 12 ore, sopportando il peso di una giornata, la fatica fisica e forse anche psicologica del lavoro. Perché se ritorniamo alle parole di Genesi, la fatica del lavoro non è soltanto una fatica fisica, ma diventa anche una fatica esistenziale. Lo stress, l'impegno, le sollecitazioni che oggi il mondo del lavoro ci offre. E ne so qualche cosa perché ho lavorato per una grande multinazionale francese della grande distribuzione e noi che eravamo in posizioni di responsabilità eravamo sempre sollecitati con dei budget da raggiungere. Quindi non c'era soltanto l'operatività, ma anche la tensione di raggiungere determinati obiettivi operativi, economici, di risultato. E questo vale ovviamente per diverse professionalità. Per contro l'Evangelo ci pone lo scandalo di chi invece alla prima ora non è stato scelto. E si pone una domanda di carattere esistenziale. Riuscirò oggi a portare qualche cosa da casa, qualche cosa a casa per la mia sopravvivenza? Ed ecco che per chi non lavora, e soprattutto vorrei portarla alla contingenza e alla realtà della nostra vita, dove ci sono molte persone che, conseguendo un titolo di studio, essendosi impegnati in un certo percorso di vita, non riescono a trovare rispondenza alla loro esigenza economica e di vita. Precarietà del lavoro, disoccupazione, contratti iniqui, o forme di contrattualizzazione che non ti permettono realmente di vivere. E se ci pensiamo bene è molto concreto questa parabola. E ci sono i lavoratori della terza ora che vengono scelti e dicono: bene, forse non porterò a casa il sufficiente per mangiare, ma porterò almeno qualche cosa che mi permetta, almeno 4/5 della retribuzione che mi aspettavo la porterò a casa. Forse non sarà sufficiente a tutto, ma almeno credo che qualche cosa con qualche sacrificio io e mia moglie riusciamo a mangiare, forse i nostri figli. E c'è la tensione di chi in qualche maniera alla nona ora non era ancora stato scelto, ma come gli altri che sopportavano il caldo della giornata, questi che non erano scelti sentivano un peso esistenziale e avevano un caldo anche loro, quello dell'attesa, l'ansia dell'attesa. E avranno avuto una domanda. È vero, non porterò un denaro. Porterò forse un terzo della retribuzione. Ma come molti giovani oggi diranno: beh, almeno lavoro e porto qualche cosa a casa. Ed ecco che questo elemento della retribuzione diventa profondamente reale, è vero. E se da un lato c'è chi fatica lavorando, dall'altra parte c'è chi ha una fatica esistenziale, che si pone delle domande. E forse qualcuno di loro avrà pregato: Signore, permettimi di portare qualche cosa a casa, qualche cosa che mi permetta di vivere. E davanti a questo quadro, chiamiamolo così, esegetico del testo, di spiegazione, di contestualizzazione del testo, Torniamo alla provocazione del Vangelo, che è l'elemento conclusivo, è l'elemento cardine. Se da un lato i lavoratori, coloro che hanno lavorato 12 ore, recriminano giustizia, ci sono altre persone che non hanno lavorato, che secondo i parametri di chi ha lavorato non sono degni di nulla, che invece il datore di lavoro ritiene degni di qualche cosa. Vedete, molte volte dalla nostra prospettiva non riusciamo a comprendere la complessità del nostro mondo. Ed è vero che purtroppo le tensioni anche di carattere etnico dicono che chi è autoctono, locale, cerca di difendere i propri diritti e ostinatamente si oppone a politiche di immigrazione, e sono fatti che vengono comunemente registrati dai nostri giornali. E qualcun altro dice rubano il nostro lavoro o esprimono una tensione e un disagio sociale anche loro. Vedete che questa parabola è profondamente reale. Affronta le questioni di vita di oggi. E dall'altra c'è il desiderio di speranza di chi immigra, di chi attraversa un lembo di mare. E noi non ci accorgiamo che anche attraversare un lembo di mare, dove molti di loro hanno subito soprusi, prigionie, ingiustizie sociali, è altrettanto un atto di coraggio. E anche sfuggire dalle proprie case, uscire dal proprio contesto di vita e familiare, è un atto di coraggio. Perché nessuno di noi comunemente prenderebbe una barca sapendo di dover attraversare un braccio di mare che è ricco di incognite. Magari sapendo che altri sono morti lì, in quel mare, in quello stesso mare. Ed ecco che qua c'è la dualità della nostra società. L'Evangelo ci pone una sfida importante, anche culturale, di vedere il mondo nella sua complessità. Perché Dio lo vede in questa dimensione. In questa dimensione omnicomprensiva dell'uomo. E passo all'ultimo elemento, conclusivo della mia riflessione, che può avere anche un risvolto di carattere teologico. Davanti all'ingiustizia del datore di lavoro, davanti alle diverse retribuzioni, diverse prospettive e punti di vista che avevano i lavoratori e coloro che sono stati chiamati l'ultima ora, noi vediamo che in questa parabola, secondo un criterio umano, e qua rientra la complessità del Vangelo, manca una parola, che è giustizia. La giustizia umana prevederebbe che a differenti orari io sia retribuito in maniera differente. Però c'è un elemento ancora più importante che fa parte del carattere di Dio. Ecco, Dio qua non ha scelto di essere giusto. Dio ha scelto di essere buono. E questo è l'elemento di riflessione importante. Perché spesso la nostra giustizia è parametrizzata, come quella dei lavoratori, da diverse strutture nostre mentali, diverse percezioni delle problematiche. E noi le analizziamo secondo una dinamica prettamente aritmetica. La bontà di Dio, la bontà che dovrebbe saper ispirare ciascun cristiano, non è una dinamica aritmetica di dare e avere. E anche la grazia di Dio, in senso teologico, non è una dinamica di dare e avere. La grazia è gratis, è frutto dello straordinario amore di Dio per ciascun uomo, a prescindere dalla propria condizione. E la grazia è una grazia che trasforma, perché entrando nelle dinamiche nostre umane, sa trasformare il nostro interno. E quello che di buono riusciremo a fare nella vita non è merito nostro, ma frutto di una dinamica esterna, che è l'amore di Dio. Questo straordinario amore che sa trasformare e aiutarci a vedere le cose in maniera differente. Ecco, l'elemento di scandalo che sfugge alla nostra dinamica umana è che Dio preferisce essere buono piuttosto che giusto. E molte volte noi come uomini desidereremo un Dio giusto, vero? E questa espressione l'abbiamo sentita, l'ho sentita anch'io molte volte pastoralmente, Anche in questa espressione, forse un po' ironica, banale di questa sorella, spero che Dio mi faccia giustizia o se la vedrà con Dio. Ecco, Dio preferisce con noi tutti essere buono, perché se Dio fosse giusto, secondo le aritmetiche umane, non ci sarebbe grazia. Che il Signore ci benedica e che ci aiuti a riflettere e a guardare il mondo in questa sua complessità, ma a soffermarci a far sì che l'Evangelo della grazia non sia soltanto grazia salvifica o attesa escatologica per me, ma che sia grazia e dimensione salvifica per l'umanità, come l'Evangelo nella sua dimensione ontologica è. Il Signore ci benedica.